Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati a Carta vetrata, oggi abbiamo qui con noi in studio Antonio Veneziani con un ospite speciale, una ballerina, una poetessa, una coreografa e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo Maria Borgese, una lontana parente del grande critico e scrittore Borgese. E ci presentano D'amore di libertà, ritratto frammentario della brigantessa Maria Elisabetta Rita di Giuliano. Questo è il cognome del compagno, del brigante alla quale lei si accompagnò per molti anni. E la sua è una vita avventurosa che ha ispirato un'opera, un libretto d'opera che poi andrà in scena qui vicino a Sezze, se non ricordo male, vicino Roma.
Sui Monti Lepini,
sì. Nei Monti Lepini, nei splendidi Monti Lepini che distano pochi chilometri da Roma, quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori che possono andare a questa messa in scena che sarà
nel periodo di agosto, ancora ci devono dare la data precisa.
Appena lo sappiamo lo diciamo ai nostri ascoltatori. Come salutiamo anche Antonio Veneziani che non ha ancora detto ciao.
Buongiorno a tutti.
Vogliamo sentire la tua voce di poeta poi, eh? Ci leggerai qualcosa o lo leggerà Maria?
Beh, penso che leggerà un brano Maria, un brano lo leggerò pure io, così gli ascoltatori urleranno.
Benissimo, perché
ho una brutta voce.
Buona giornata invece anche a Giuliano Soria che ci ascolta da Torino per parlarci di Timor-Est, questo giovane stato di lingua portoghese che incomincia a produrre anche della letteratura. In particolare vogliamo parlare di Luis Cardoso con il suo libro Requiem per il navigatore solitario. Chi l'ha pubblicato questo libro così particolare?
Una piccola casa editrice Perugia che si chiama Edizione Urogallo, ma Cardoso è stato già pubblicato anche da Feltrinelli. Ma questo libro ci consente di entrare in un universo perduto ormai un po' per l'Europa, che è Timor-Est, che ha una storia da 500 anni, come anche gli avamposti portoghesi in Asia. Intanto il più importante è Goa che poi fu occupata dagli indiani dopo 5 secoli nel 1961, che era la punta di diamante dell'entrata commerciale di tutta l'Europa e anche cattolica in tutto il mondo indiano, pensate, per 5 secoli. Poi c'era Macao, che è stata ceduta perché era finito, come dire, l'affitto al Portogallo nel 1999, esattamente come gli inglesi hanno ridato alla Cina Hong Kong. Poi c'era questa Timor-Est, metà dell'isola era in mano agli olandesi, intanto l'isola è portoghese dal 1512, una parte occidentale era in mano alle compagnie delle Indie olandesi, i portoghesi rimasero al sud e fu l'avamposto di tutto questo sterminato oceano dell'Indonesia, siamo vicinissimi all'Australia, vicinissimi cioè per dire 4-5 mila chilometri.
Comunque più vicina all'Australia che all'Europa, questo mi sembra ovvio.
Direi a 100 misure di distanza. Ottenne l'indipendenza nel 1974 con la rivoluzione dei garofoli, che vuol dire anche l'indipendenza per tutte le colonie portoghesi in Africa, l'Angola, il Mozambico, la Guinea-Bissau, Capo Verde, Sao Tomé e Principe, che con Portogallo, Timor e Brasile fa la comunità di lingua portoghese.
Possiamo pensare a un parallelo con Cipro, anche lì c'è una divisione religiosa, musulmani e cattolici, a Timor-Est invece musulmani e ortodossi a Cipro.
Assolutamente, salvo che quello di Timor-Est è veramente un'enclave, come dire, cattolica e di europea rimasta intatto dopo una guerra intensissima, come dire, è circondato da un mondo alieno nel senso ostile, Timor, ed è così lontana che la situazione è molto più pericolosa, lo è stato molto più di quanto non sia Cipro.
Ma torniamo a Luis Cardoso, perché noi vogliamo sentire qualcosa, puoi leggere un brano?
Soprattutto vi posso raccontare la storia di questo libro, perché Cardoso è un diplomatico di Timor e questo libro è un po' la storia di una certa Catarina che si destreggia nel porto di Dili, stiamo parlando del 1940, quindi tutta l'atmosfera ancora coloniale, perché c'è ancora l'impero portoghese allo stremo della decadenza, lo potete immaginare cosa non era con queste chiese antiche, eccetera, eccetera. Qua si destreggia con attività commerciali, con ambizioni erotiche dei vari capitani di mare, che finalmente poi si unisce a Alain Gerbaud, un francese, e si sente tutta la storia del mare, si sentono gli incroci delle colonie, si sente l'odore delle spezie.
Leggici un pezzo, se ce la fai, se trovi una parte che ci può incuriosire, di questo spirito coloniale che affascina tantissimo i lettori, o almeno lo faceva una volta. Oggi forse con i voli super veloci questo mondo si è fatto piccolo e lo spirito, il fascino delle colonie non ci colpisce più, però una volta era molto seducente.
Siccome Catarina è di origine cinese, vi racconto questo pezzettino che vi rivela anche la mescolanza delle razze in quei monti. Mio padre era un cinese della terraferma che scese giù per il fiume Gialle, si lasciò lavare delle alluvioni che si portano dietro terre, città, ponti, case, pietre, alberi, animali, uomini e intasano il delta di una pasta spessa e giallofonda. Poi fu soltanto una questione di credere alla sorte, cosa che i cinesi praticano portando all'estremo imponderabili disegni della legge del caso. Per intrigate trame, non so come mai, finimmo a Timor. Quindi anche questo mondo dei cinesi che fa capo a Timor è affascinante.
Potremmo dire che c'è anche lì una diaspora, un po' come per il mondo ebraico, anche per il mondo cinese, per le comunità cinesi nel mondo sono una vera e propria diaspora. Tra l'altro, se pensiamo agli Stati Uniti, le ferrovie americane sono state praticamente create da operai cinesi e sono presenti anche con il loro culto cristiano nestoriano, con il loro papa nestoriano a Los Angeles, insomma.
Assolutamente, quindi... assolutamente, pensate che stiamo parlando di 1.400.000.000 di abitanti, Timor fa 800.000 abitanti,
direi.
Quindi è chiaro che i cinesi alla ricerca di lavoro, e soprattutto era un porto importante perché era un porto che portava in Europa, non dimentichiamo
esatto,
mai.
Era una tappa.
Come anche non lontano da lì c'erano le Filippine, ma era finita molto prima questa storia. Ai tempi delle colonie spagnole, cioè parlando del 500 e del 600, c'era il galeone delle Filippine che partiva costantemente dalla California, passava alle Filippine e veniva in Spagna. Quindi pensate cosa non è passato sul galeone delle Filippine. E qui c'era il galeone dei portoghesi, partiva da Macao, probabilmente da Timor, Macao, Goa e andava in Portogallo. Quindi stare in questi piccoli, grandi porti per un cinese dell'entroterra era come stare sulla ferrovia 1880 nel deserto dell'Arizona.
C'è grazie ancora Giuliano, questa ferrovia la sentiamo sferragliare sull'acqua perché era una via d'acqua, ma comunque infatti, ci hai reso benissimo il senso di questo essere in un luogo di transito.
È un luogo di transito, quindi il transito voleva dire ricchezza, voleva dire spezie, voleva dire
assolutamente
la possibilità di nuovi mondi, voleva dire il mito della vecchia Europa, voleva dire anche...
Parliamo anche di una Trieste lontana, perché anche Trieste in qualche modo è qualcosa di simile.
Sì.
Ciao Giuliano!
A presto!
Carta vetrata.
Rieccoci con Antonio Veneziani e con la sua valletta, ma diremmo spalla importante nell'arte della danza, quindi della grande esperienza dall'antica Grecia fino ai tempi più concreti della nostra vita quotidiana, diventa ancora uno dei linguaggi più importanti, che comunicare con il corpo significa veramente entrare nell'anima. Vero Maria Borgese?
Sì, senza dubbio è uno dei mezzi di comunicazione più immediati, no? Il corpo parla ancor prima delle parole.
Noi... Come si dice, terzicore o terzicore?
Terzicorea si dice, è divertente quando sulla carta d'identità scrivo Terzicorea e spesso mi dicono scusi, ma che significa?
Vabbè, è importante che noi lo sappiamo, vero Antonio?
Sì, tra l'altro sulla carta d'identità non si può scrivere poeta, non so se tu lo sapevi.
Forbidden.
Cioè, ridiamoci un po' su, insomma. Comunque, questo libro che stiamo presentando...
Libretto d'opera non convenzionale. Abbiamo detto appunto questa storia di questa donna incredibile viene tratteggiata per quadri, quindi in qualche modo è in modo abbastanza simile presente la suddivisione delle opere liriche. Quindi ogni quadro è una sua vera e propria scena e importanza e conclusione.
Sì, sono 10 quadri con una musica scritta appositamente per questo piccolo spettacolo.
Quanto durerà?
Lo spettacolo dura circa 52 minuti.
Il tempo della danza, ecco, diciamo, viene fatto tutto da Maria Borgese o ci sono altri ballerini?
No, è soltanto Maria Borgese, diciamo che è un assolo molto particolare perché ogni quadro sottolinea un momento e la cosa incredibile è che io facendo degli studi su sul brigantaggio ho scoperto che le brigante, cioè non le donne dei briganti, ma quelle che erano veramente briganti loro, briganti,
che sparavano,
sono tante e sono molto importanti. Questo personaggio nei libri di storia di brigantaggio ha 5 righe. Soltanto.
Da lì... non è pochissimo, però, considerando che i libri di storia sono sempre molto avari con le donne.
Questa è una buonissima cosa, Alberto. Allora, da lì io ho fatto una serie di ricerche e ho capito da alcune parole che lei doveva essere una, non una semplice contadina, ma doveva essere una un po' più seria.
Comunque aveva una spinta interiore, un afflato,
no,
una spiritualità.
No, lei aveva proprio anche una serie di conoscenze tecniche.
Ecco, quindi era anche colta.
Fatto le scuole medie, che per allora erano tantissimo.
Parliamo del 1806, giusto?
1809.
9.
Muore
nel 1809, per cui 1806, perché gli ultimi 3 anni lei li ha vissuti.
Muore per morte violenta, immagino.
No, lei muore di crepacuore, quello che si sa. Cioè, nel senso che gli uccidono questo grande amore.
Compagno anche di armi.
Compagno di armi e di vita, e praticamente la abbandonano, è come se si dimenticassero di lei.
Su uno scoglio in mezzo al mare?
No, magari, la lasciano nelle montagne dei Monti Lepini e 2 giorni dopo viene trovata morta. Ma tutto questo è frutto di fantasia.
E sarà in un quadro, immagino, questa scena.
Sì, ma è tutto frutto di fantasia, perché l'ho dedotto da alcune righe, perché non di lei si sa veramente pochissimo.
Però si sa che è arrivata fino a noi con il suo fascino, con la sua spinta emotiva e sul suo messaggio emozionale. Parliamo un po' con Maria Borghese. Cosa ti ha colpito di questa donna?
Ma la sua modernità. Perché è una donna dei giorni nostri, fa delle scelte estreme.
In braccio il fucile.
In braccio il fucile, è sola, usa tutte le sue conoscenze per sopravvivere e poi vive in modo poetico, no? E quindi in questo la danza e la poesia si sposano perfettamente per raccontarci questo personaggio.
Mi vengono in mente le soldatesse cinesi che danzavano nell'ultimo film splendido dedicato all'ultimo imperatore di Bertolucci. Poi non ce ne sono stati più così belli su quel momento storico, che con la loro danza militare aggiungevano poeticità all'azione violenta, perché l'azione militaresca, quindi quello che avviene sparando, uccidendo, a volte solo volgarità e solo violenza. Invece la donna, con queste danze, con queste mimesi, attraverso la gestualità, quindi anche attraverso terzicore in qualche modo, avvicinano a qualcosa di più alto, a qualcosa di vicino ai dei.
Sì, e inoltre lei amava la natura, quindi si dice che vivesse nei boschi e che fosse esperta di erbe, e questo sicuramente è qualcosa che noi ci stiamo avvicinando alla natura, no? Quindi ha tutti gli elementi per essere una donna moderna o universale, dove il passato e il presente si fondono.
Antonio Veneziani, leggici qualcosa del libretto d'opera. Il quadro numero?
5. Cresce un dente di leone segreto e mi raggomitolo sulla soglia dell'io.
Maria Borghese, un tuo quadro.
Apodittica notte che prometti sinfonie di vento e duetti di ghirlandaie, aiutami a leggere il sogno delle teste mozzate, del sangue rappreso, del guanto rovesciato, del margine crepato.
Ricordiamo l'editore Diamond, editrice di Roma, se non sbaglio.
No, è di Latina. È
di Latina.
Come editore, e vorrei aggiungere 2 cose.
Su Diamond?
Sì, è un giovanissimo editore che
Bene.
Lotta contro la editoria a pagamento.
Bene, allora lo invitiamo qui a parlare della sua lotta.
Che
lo
è una cosa molto importante. Un'ultimissima cosa.
Chi è Daniela De Santis, che ha fatto la grafica, il progetto editoriale invece è Simone Di Matteo.
Che è anche l'editore.
Benissimo, allora salutiamo Simone Di Matteo, che a Latina ci ascoltano sicuramente, e gli diciamo bravo, continua così, combatti l'editoria a pagamento.
E diciamo anche che le illustrazioni del libretto sono di Giampaolo Carosi e che le musiche sono di Eugenio Vicedomini.
Benissimo, restate con noi perché vi vogliamo ancora per un altro intervento, fra pochissimo.
Grazie.
Carta vetrata.
Ri- Rieccoci con la magica coppia Antonio Veneziani e Maria Borgese per continuare a parlare di questo libro così strano, perché va descritto un po', i nostri ascoltatori purtroppo non lo possono vedere. Si chiama intanto il titolo D'amore e di libertà, ritratto frammentario della brigantessa Maria Elisabetta di Giuliano, che mi dicevano si chiamava anche Rita di Giuliano, perché questo Rita era nel cognome.
Sì.
Ecco, a parte questo dettaglio, va detto che è un oggetto veramente particolare. Intanto è un cofanetto, non ci sono pagine, ogni foglio è libero, un po' come le vecchie tavolette, che oggi noi siamo ritornati a parlare di tablet, ma tablet in realtà non è nient'altro che la tavoletta dove si incidevano i segni geroglifici nella Creta antica, e quindi si creava la scrittura. Non c'era ancora la legatoria, che ricordiamolo nasce in Italia, quindi è un'altra piccola invenzione italiana. Quindi il libro come lo conosciamo oggi, quindi non il rotolo, non la tavoletta, ma la legatoria, è tutto frutto dei nostri frati emanuensi che incominciarono a legare i fogli insieme con la seta, inizialmente il cotone o altre forme. Ma ricordiamo bene chi erano queste teste mozzate di cui parla il libro, qualcosa di macabro, Antonio?
Ma in realtà lei venne obbligata a pettinare questa lunga treccia del suo compagno dopo che gli era stata mozzata la testa, e si dice appunto che questo fu anche quello che la fece poi morire di crepacuore.
Maria, un saluto anche da parte tua, chiudiamo meno macabri magari.
Lei si racconta che è trovata morta nei boschi, accanto c'era scritto vissi d'amore e di libertà, e di libertà e d'amore morì.
Beh, qualcosa che ci ricorda il sommo anche, i poeti.
Sì, una cosa che oggi...
Vissi d'arte.
Ma direi che è una cosa un po' romantica, di tardo romanticismo.
Ottocentesca.
Però diciamoci la verità, se si tornasse a occuparsi un po' più d'amore invece che di immagine, forse non sarebbe male anche per il mondo.
Assolutamente.
Altro.
Viva l'amore.
Poesia, forse anche.
È la poesia dell'amore, esattamente.
Poesia, dato che comunque il libro è ispirato.
Restate con noi, ma noi abbiamo per telefono è arrivato a contattarci Fabrizio Falconi per parlare del suo libro. Come va, Fabrizio?
Bene, bene.
Fabrizio, il tuo libro che ho pubblicato qualche mese fa per la mia casa editrice tocca un argomento che non è proprio facile definire leggero, perché è la ricerca del padre. Sono tanti gli autori che si sono confrontati, anche Craspenar con il suo recente libro Per Fazzi, Era mio padre, insomma altri autori hanno sempre ricercato la figura del padre che non conoscono. In questo caso in realtà il padre si conosce, ma non è il vero padre, o perlomeno è il padre non biologico, è la ricerca del padre biologico, perché questo ragazzo, Nicolò, come non ricordo adesso esattamente, Nicolò mi pare.
Nico.
Va alla ricerca di qualcosa che non è affettivamente il padre, ma è biologicamente il padre. E che cosa incontra in questo suo girare per l'Europa?
Sì, bisogna dire appunto che il libro parte da un pretesto vero, cioè da una ricerca vera, il cosiddetto fenomeno dei bimbi in provetta, nati appunto alla fine degli anni Ottanta in Europa. In Italia era una pratica ovviamente vietata, quindi alcune coppie italiane cominciarono ad andare all'estero per rivolgersi alle banche del seme e per riuscire ad avere appunto dei figli da donatori anonimi, e questa è appunto è proprio la storia di questo ragazzo, di questo Nico, che mentre si sta laureando una tesi su Ungaretti in letteratura classica.
E lì il titolo del libro.
E qui il titolo del libro, che è un verso di una poesia di un celebre.
Vedi, Antonio, torna sempre la poesia.
Sempre. Ecco, mentre appunto si sta laureando, ha questa notizia, insomma, la madre lo mette al corrente, insomma, che lui è stato il frutto, diciamo, di una donazione anonima, e non l'ha mai saputo, ha sempre pensato che il suo padre fosse il padre con il quale è cresciuto, e quindi si mette un po' alla ricerca, mentre approfitta, insomma, di un'assenza della madre, e si mette in cerca del suo vero padre biologico, rivolgendosi proprio alla banca del seme ad Amsterdam.
Ma non raccontiamo la trama,
no,
veniamo,
certo.
Veniamo invece alla scrittura, perché molti ti hanno scoperto più letterario di quello che in realtà avevi dimostrato di essere, nel senso che questo tuo richiamo a Ungaretti, questa tua voglia di confrontarti anche con una scrittura più alta ha fatto sì che molti, Tuena per esempio, lo scrittore, ti abbia scoperto e è rimasto veramente colpito e ti ha fatto pubblicamente i complimenti per questo traguardo raggiunto.
Ma sì, diciamo che uno più va avanti e più cerca un po' di, come dire, di affinare un po' anche la scrittura. Io, rispetto ai primi due romanzi pubblicati con la Fazzi, questo è, diciamo, per me è stata un po' una prova anche di maturità, dovuto anche alla scelta stilistica, perché ho scelto di scrivere una storia al presente, al tempo presente, senza flashback, senza salti temporali, e con una storia che segue un percorso, diciamo, fluido dall'inizio alla fine. Ma poi, a parte questo, ecco, mi interessavano molto i due aspetti, quello del viaggio interiore di Nico, quindi alla ricerca di se stesso, perché poi quando cerchiamo il padre sostanzialmente cerchiamo noi stessi, cerchiamo la nostra storia, il perché siamo qui, perché da chi siamo stati generati e la storia di chi ci ha generato, ovviamente, per cercare di capire chi siamo.
Cerchiamo quindi, le radici in qualche
esatto,
modo.
Esatto, cerchiamo sempre le radici e anche la ragione del perché siamo qui fondamentalmente.
La terra come grande madre e progenitrice.
Esatto.
Ti dobbiamo salutare.
Ti ringrazio molto Alberto e ovviamente aspetto tutti, anche gli ascoltatori, chi vorrà intervenire con moltissimo piacere.
Ciao Fabrizio Falcone.
Ciao Alberto, grazie.
Carta vetrata.
Buona giornata, buona puntata a tutti, soprattutto a Fabrizio Patriarca che è arrivato un po' trafelato. Sei riuscito a parcheggiare?
Ebbene sì Alberto, qui dietro.
Il bello della diretta, abbiamo guardato un po' questi giorni le recensioni del caro amico Tommaso Giagni, sono uscite su Corriere della Sera e su La Stampa di Torino due belle recensioni, in particolare Giorgio Montefoschi che avvicina Giagni ai sapori, agli odori, agli intenti e all'intensità di Pasolini, quindi addirittura dice dall'epoca di Pasolini che non si leggevano pagine così crude e sconvolgenti sulle periferie romane.
Sì, Montefoschi l'ha definito un po' come un post Pasolini, diciamo,
sì.
Ciò che di Pasolini è sparito, ciò che rimane, insomma, c'è nel libro di Giagni.
Mentre Walter City, diciamo, apre delle sfumature sempre positive, perché non lo ha assolutamente trattato male, però parla un po' di qualche ingenuità. Come la pensi questo, non del personaggio ma dell'autore, sottolineato da Walter City?
Ma intanto ti ricordo che il libro di Giagni inizia con un esergo da Walter City, quindi probabilmente City si è sentito chiamato in causa soprattutto per questa forma di pastiche che Giagni fa spesso della lingua propria di City in romanzi strepitosi come Troppi Paradisi,
Scuola di Nudo,
Autopsia dell'ossessione. Insomma, per gli scrittori, soprattutto romani, City è un punto di riferimento importante. C'è da dire che proprio nel momento in cui Walter City sulla Stampa sottolinea questo spostamento verso il profilo dell'autore, il fatto che non sia un vero discorso indiretto libero, spesso quello di Giagni, ma
questa è la cosa interessante,
una sorta di travestimento di una lingua presa chissà dove, io credo che quella lingua sia presa proprio nei romanzi di Walter City, che è maestro dell'indiretto libero per esempio.
E del non essere romano, quindi di indossare una lingua non sua.
Chiaramente. C'è da dire che a me il libro di Giagni non è dispiaciuto fino in fondo, anche perché raccoglie tematiche che mi sono molto vicine, per esempio questa presenza del grande raccordo anulare.
Che c'è anche nel tuo romanzo, è vero.
Però ecco, sì, forse è il libro di uno scrittore ancora in cerca di una propria lingua, di una propria identità.
Facciamo i nostri auguri, insisti, perché comunque i risultati sono già altissimi. Salutiamo il nostro Enrico Emilitri. Ci sei?
Sì, ci sono.
Ecco, raccontaci un po' la tua disavventura, perché oggi vogliamo dedicarti un one man show, insomma, parla da solo perché non abbiamo parole.
Cominciamo con l'antefatto, perché dunque io poco più di 6 mesi fa avevo commentato piuttosto pesantemente le parole di alcuni esponenti leghisti, cioè me l'avevo preso con la Lega Nord perché avevano fatto delle dichiarazioni piuttosto pesanti.
Sotto il profilo storico però, mi sembra.
Sì, anche, sì, ma un po' tutto, cioè a un certo momento io ho detto insomma questi sono diventati un movimento terroristico diversivo in pratica, cioè dove il terrorismo però non è quello solo delle armi che sparano o delle bombe che esplodono.
Ma dell'incutere terrore, incutere terrore,
il terrore del diverso, il terrore, la xenofobia, il razzismo, addirittura gli ho parlato di apologia di genocidio, perché ci sono degli esponenti che, uno in particolare, di cui non cito il nome, che siede al Parlamento Europeo, che spesso e volentieri se ne esce fuori con delle dichiarazioni che sono contestatissime.
Ma lo diciamo noi, è Borgesio.
Sì, ecco, benissimo.
Ma non è Maurizio Fugatti, ecco, che invece
sì,
è lui che...
Fugatti, ecco, io qui ho
che non hai mai coperto, come si dice in termini agricoli.
No, io proprio, cioè qui c'è proprio la querela a nome mio e di Pierangelo Giovanetti, che è il direttore dell'Adige di Trento.
Sì, lo conosciamo bene, un giornale importante.
Ecco, sì, ecco, che ha pubblicato questa mia lettera e che fra l'altro, quando l'ho contattato per avere la pagina relativa, l'avete ricevuta sicuramente.
Certo.
Ecco, insieme alla trascrizione e a tutto, ecco, in pratica, penso che l'abbiate anche letta.
Assolutamente sì, infatti non riusciamo a vedere gli estremi di una querela.
Sì, in effetti lui stesso quasi ha riso dicendo ci faremo compagnia in galera, no? In effetti io me l'ero presa col partito, cioè non capisco cosa c'entra lui, cioè perché ha dovuto fare la querela a suo nome. Cioè, evidente che
e soprattutto a te che non sei un giornalista ma hai scritto una lettera, poi sei una persona che ha anche dei problemi, possiamo dirlo, hai un handicap molto forte, non è un segreto.
Sì, sì, infatti, cioè, ma io non voglio fare adesso valere la mia invalidità per farmi scudo e per essere assolto a tutti i costi.
Non so che non volevi che si dicesse, però l'ho dovuto dire perché supera il 70%.
Sì, infatti, cioè, no, anche perché, come qualcuno ha detto, in effetti prenderselo con un invalido è praticamente si ravvisa anche il reato di stalking in questo caso.
Esattamente.
Cioè, in realtà io, come ripeto, quando ho scritto la lettera l'ho scritta tarda sera, quindi ero già mezzo sonnato.
Sì, ma non ci sono estremi di querela, soprattutto da parte di Maurizio Fugatti. Siccome la querela non può essere per conto terzi, perché se uno bestemmia non è che io sono Dio e posso... Può essere un sacerdote, un qualcuno che... di ufficio si sente chiamato in causa, ma siccome qui stiamo parlando di un movimento, poteva essere il segretario amministrativo, il segretario, qualche personalità della Lega a prendere carta e penna e a denunciarti, sicuramente non Maurizio Fugatti.
Sì, infatti, ma io non so a che titolo ha fatto, cioè infatti qui sulla io c'ho proprio l'atto in mano che è scritto parte offesa Maurizio Fugatti, nato Bussolengo Verona il 7 aprile 72, residente ad Avio Trento in via Masi numero 24, difensore di fiducia Claudia Ecker del Foro di Trento, vabbè. Naturalmente però non c'è scritto delega su delega del partito, cioè non c'è una delega, no? Non c'è.
Ma tu sospetti che abbia un avallo perché il partito vuol far parlare di sé, perché nel Trentino non riesce a sfondare, i voti non li prendono, sarà anche questo?
Sì, sicuramente sì, cioè lui ha tentato il colpo gobo, probabilmente lui ha pensato a nome del partito di fare questa querela a me e a Giovanetti in maniera da far acquistare credito al partito, e ha tirato la brusca, come si dice nella mia terra natale che è la Lombardia, ma penso un po' dappertutto, cioè ha tirato la brusca, è saltato fuori il mio nome e quindi ha pensato che non essendo io una personalità di alto rilievo probabilmente sarebbe stato facile aver ragione del sottoscritto, quindi diciamo di diffamarlo a sua volta e quindi far guadagnare punti. Ma è evidente che poi di fronte a quanto ho già fornito, in pratica, a me hanno già detto che probabilmente non avrà seguito la cosa.
Quando ci sarà la prima udienza?
Ma qui viene citato il 3 di luglio alle ore 11. No?
Lo sapremo presto allora, quindi ci risentiamo, non chiaramente domenica prossima né quella successiva, ma siamo pronti a seguire la questione e a darne notizie a livello nazionale.
Cioè, io vi ringrazio, adesso non è che voglio scatenare un putifero o cose del
no,
genere.
No, ma sei solo e le persone sole colpite da ingiustizia hanno bisogno di essere aiutate. Ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo ancora. Oggi non abbiamo parlato di storia, ma una storia molto importante per il nostro paese, che è quella di un abuso nei confronti di una persona che ha espresso liberamente delle opinioni, e in questo paese ancora sono sacre, e che non può difendersi, mentre il signore che si chiama Maurizio Fugatti è un parlamentare che si può nascondere dietro un'immunità che forse non meriterebbe nemmeno. A presto.
Ciao.
Ciao, ciao Enrico.
Ciao.
Carta vetrata.
Antonio Veneziani, esperto di poesia ma anche esperto di vita. Quanto ti ha colpito questa storia di Enrico Emilitri?
Ma devo dire che effettivamente in questo periodo le cose che mi colpiscono di più sono proprio queste, cioè queste ingiustizie, questa violenza, questa banalità del male. Cioè, nel senso che forse dire che è una cosa malefica è dargli anche troppa importanza, però poi alla fine diventano delle cose emblematicamente malefiche. Questo è, secondo me, uno dei problemi che abbiamo noi oggi. Forse questa è una trasmissione di libri, ma anche di idee. Allora forse l'idea è quella di dover rientrare a occuparsi seriamente delle idee. E sono molto colpito da questa ingiustizia banale.
Fabrizio.
Alberto, sai, l'intolleranza, non c'è una reale strategia dietro certi eventi, secondo me. C'è davvero il segno di questa incapacità di comprendere le visioni dell'altro, di mettersi sulla linea d'onda giusta, di fare quel minimo di ragionamento indispensabile quando siamo in presenza di una voce diversa dalla nostra. Ultimamente, soprattutto nel, come si chiama, l'agone politico, così lo chiamano ancora, nell'agone politico c'è questa voglia di traviare, di distorcere il discorso dell'altro.
Di essere forti con i deboli e deboli con i forti.
Ma quello è un vecchio vizio, non solo nazionale, insomma.
Salutiamo Antonio Veneziani che ci deve salutare, grazie ancora della tua presenza e ti aspettiamo al più presto.
Grazie a voi e leggete e cercate di essere felici.
E non denunciate per idee non condivise.
Tanto, denunciare le idee non serve a niente.
Camminano per le gambe loro.
Camminano da sole e maturano da sole.
È arrivato Sergio Garufi, come stai Sergio? Ben arrivato.
Ciao Alberto, bene, grazie.
Un milanese a Roma che sembra un po' un titolo di un film di Alberto Sordi, no?
Quello era più lontano, dai.
Dove era? A Londra, mi pare.
I milanesi sono molto meglio degli americani, secondo me.
Il tuo romanzo, uscito per Ponte alle Grazie, parla di un omicidio sul Trionfale, se non ricordo male.
Sì, il protagonista, il romanzo comincia con il protagonista che è morto sulla circolazione Trionfale.
Ah, quindi già il morto c'è.
Sì, sì, è una sorta di ghost story di formazione, perché poi è il fantasma del protagonista a parlare.
Quindi è una vecchia storia quella dei fantasmi che parlano, vero Fabrizio? Quanti ne abbiamo in letteratura?
Vecchissima, insomma, adesso non è che dobbiamo tornare alla latinità o a certe apparizioni shakespeariane. No?
Ce ne sono tante, voleva anche essere un riflesso della condizione sua in vita, perché il protagonista era un ghostwriter, era un ghost reader anche, perché leggeva i libri per conto di un giurato dello Strega, un pigro, diciamo. Quindi,
uno di quelli che votano per corrispondenza, no? I famosi giurati per corrispondenza. Il titolo, ricordiamolo perché non l'abbiamo ancora detto, è Il nome giusto.
Esatto.
Cosa significa Il nome giusto? Perché questo titolo?
Beh, è tratto, in quarta di copertina c'è una frase di Kafka, tratta da una lettera che lui spedì a Milena Jesenska, in cui diceva, adesso vado a memoria, comunque, che la bellezza e la ricchezza della vita è qualcosa di nascosto, di in profondità, così, ma non riluttante. Se lo si chiama con la parola giusta, col nome giusto, viene. E allora alludeva a questo, al fatto, anche perché il protagonista è un amante delle parole, sin da bambino sfogliava il dizionario come fosse un mappamondo, e quindi lui pensa che certe, se si trova la parola giusta, si riesce a conquistare, che so, una donna, la donna amata, perché, che so, il punto G delle donne nelle orecchie, o perché invece sbaglia.
Ti aspettiamo fra pochissimo perché dobbiamo creare un intervallino, ma non ci lasciare perché sei arrivato e vogliamo che rimani con noi almeno un altro intervento.
Carta vetrata.
Riecco Sergio Garufi con le deflorazioni della parte auricolare. Noi qui abbiamo delle cuffie, siamo in radio. Attenzione a questi cotton fioc un po' birichini. Dico bene, Fabrizio?
Ma sai, Alberto, il fatto che il punto G delle donne fosse nelle orecchie lo sapeva bene Rostand quando ha scritto quella scena del Cyrano in cui le parole scendono e salgono verso il balcone. Dopo un po', facendo pratica, insomma, cominciano a scorrere meglio. Ti ricordo che lì c'era la sostituzione di un personaggio con l'altro, quindi a queste deflorazioni, come le chiami tu, aggiungiamo anche queste pratiche mimetiche o di trasformazione. Devo dire a Sergio che ricordo uno degli ultimi grandi fantasmi apparsi nella letteratura americana, è quello di Philip Roth, l'ultimo libro che chiude il ciclo di Zuckerman, Exit Ghost, appunto. Quindi c'è questa passione fantasmatica nel romanzo.
Sì, ma in generale, nello specifico del mio romanzo, è veramente il riflesso di una condizione che aveva anche in vita. È una metafora quasi di lui, si sentiva una persona trasparente, nel senso che non incideva nella realtà, che quello che faceva non gli capitava più che deciderlo. E quindi lui ripercorre la propria vita a ritroso da questa condizione fantasmatica in cui sostanzialmente l'aldilà è il qua, è solo un posto ancora più indifferente di prima, perché proprio non lo vedo e lui stesso neanche li sente. Quindi è qualcosa che lui osserva e ripercorre la propria vita a partire da dei libri, perché la sua libreria era stata venduta a un rigattiere di libri usati sotto casa sulla Circolazione Trionfale, e ogni libro è un pretesto per rievocare il momento in cui lo comprò, la persona che glielo regalò, la storia d'amore che stava vivendo in quel momento, eccetera.
Ma sai, Sergio, queste situazioni mi ricordano, e forse ti farà piacere saperlo, un romanzo invece tipicamente milanese, un romanzo del 68 che fu allora premio Campiello, un romanzo di Santucci, Orfeo in Paradiso.
Che non lo conosco.
In cui, guarda, è un romanzo straordinario in cui il personaggio, questo Orfeo contemporaneo, va all'inferno, come è giusto che sia, e l'inferno è la Milano degli anni 70, in cui lui si trova a vivere tra memorie letterarie, tra l'altro con un personaggio di contorno, una specie di Mefistofele adattato all'epoca, questo Monsieur de Soissons, il signore degli uccelli, che sta lì e gli spiega, insomma, come svolgere questo pellegrinaggio. Il romanzo si conclude con la sirena di un'ambulanza che irrompe in maniera spettrale nel caos cittadino. Un romanzo veramente bello da riscoprire, lo suggerisco anche ai nostri ascoltatori, assieme al tuo, naturalmente.
Grazie. Non è una riscoperta, ma è una vera e propria scoperta, perché il libro è inedito. O qualcuno l'aveva letto prima?
Quale?
Il tuo.
Prima di essere pubblicato?
È stato in rete? Hai usato qualche strumento moderno per farti misurare?
No, io ho deciso, quando mi sono trasferito da Milano a Roma per vivere assieme alla mia compagna.
Che salutiamo. Perché ti sopporta.
Sì. E in quel momento io ho chiuso la mia attività che avevo prima, avevo un'attività commerciale, un negozio, ho fatto una svendita, ho raggruzzolato un po' di soldi per poter vivere circa un anno, e lì ho iniziato a scrivere questo libro. E sono stato fortunato perché 2 giorni dopo aver finito la brutta, diciamo, la prima stesura, mi hanno dato, è piaciuto.
Il coraggio è stato premiato, forse sapevi già di valere, ma non sempre la possibilità viene data a chi vale. Questa è una delle cose più tristi che nel nostro paese siamo confusi da troppi testi che arrivano. Io parlo da editore, e qualche volta testi importanti, anche il tuo è un testo importante, perché...
Ma sai che adesso sto facendo, per conto di Ponte delle Grazie, il mio stesso editore, sto leggendo e valutando gli inediti, cioè le famose schede editoriali,
proprio di questo volevo parlare,
interne. Ed è una cosa, ma io pensavo peggio, invece è una cosa affascinante davvero.
Primo
scopri che non è vero che si scrivono solo ciofeche in generale, ma che la qualità media è alta,
è cresciuta.
Quindi ti reputi anche fortunato che tu sia piaciuto. In secondo luogo è un tipo di lettura puro, che non influenzato minimamente dal paratesto, dalla copertina, da quello che si dice nei risvolti o dall'immagine proposta, eccetera.
Non viene accompagnato, sei tu il testo.
Il testo scritto pure semplice, con un nome che spesso non ti dice nulla dell'autore, e basta. E tu devi, senza appigliarti a niente, no? Sapere che professione, che fa quello lì, quanti anni ha, dove vive, eccetera, eccetera, devi valutarlo.
Resta con noi perché in fine puntata vogliamo ancora farti un paio di domandine.
Carta vetrata.
Bentornati a un'altra puntata di Carta Vetrata, sempre con noi da Bergamo, Marco Carrara, per continuare a parlarci di come il fantasy non venga selezionato a dovere, gli scrittori fantasy non abbiano una selezione giusta da parte delle case editrici che poi li propongono a questo pubblico che è sempre più numeroso. A te la parola, Marco.
Allora, la volta scorsa ho parlato del talento che è stato, diciamo, sprecato da Mondadori con il caso Licia Troisi, che invece di venire trasformata in un'autrice consapevole è stata usata per produrre, passami la parola, immondizia al ritmo industriale. Considera che sono stati 17 romanzi col suo nome in 9 anni, più 2 libri illustrati. Ed è un caso emblematico, secondo me, del fallimento dell'editore sia come filtro editoriale che come regia culturale. Oggi voglio andare oltre e vedere come invece all'estero c'è un rispetto per la narrativa di genere, fantasy e soprattutto fantascienza, che qui ce lo sogniamo. Ed è quel rispetto, nasce quel nocciolo duro di lettori consapevoli che fanno fare soldi agli editori più intelligenti e agli autori decenti.
Perché sono acquirenti certi, nel senso che una volta che hanno comprato un autore, lo continuano a comprare e danno certezze a una casa editrice che, a differenza di quelle come la mia, che non hanno un genere specifico, si deve sempre confrontare con nuovi titoli e nuovi autori completamente diversi dai precedenti.
Esatto, sono quel nocciolo duro che non cambia con le mode. Prendiamo ad esempio, rimanendo sull'ambito italiano, il primo libro di Licia Troisi, Nial della Terra del Vento. A parte che all'inizio un simile romanzetto sconclusionato venne pubblicato nei massimi della fantascienza, tanto per sottolineare il rispetto che Mondadori ha per i suoi lettori e per chi segue le sue collane. E, ecco, dicevo, sapete con quale scusa gli autori o i recensori lecchini tirano fuori di solito per giustificare le scemate di cui ho parlato la volta scorsa nel libro della Troisi, come l'assalto frontale a una fortezza che sta per arrendersi? Dicono, tanto è per ragazzi, ecco.
Che non è assolutamente vero, perché sappiamo bene da sondaggi, ma anche da testimonianze di librai, che il fantasy è ormai letto da tutti, anche da persone adulte, anche con accanto al libro di fantasy magari un libro di narrativa importante, e vedere un salto di qualità così forte è umiliante.
Esatto, anche perché se un libro è, diciamo, immaginato per gli adolescenti, cioè loro pensano un libro è per gli adolescenti, allora può essere più scemo, scritto peggio, più sconclusionato, perché in fondo dicono, in fondo è fantasy. E dicono, e quindi essendo fantasy per ragazzi, appunto il ragionamento non ha senso a priori. Però appunto, mettiamo il ragionamento sulla questione dei ragazzi. Il ragionamento, anche mettendolo sul fatto che sia per ragazzi, è bizzarro, perché i ragazzi sono nel pieno della loro crescita e quindi in teoria dovrebbero ricevere il meglio per lo sviluppo della loro intelligenza e la salute della loro mente. Dovrebbero ricevere libri così buoni che un adulto non dovrebbe in nessun modo vergognarsi di leggere. Nel settore alimentare, per farti un esempio, non è che si mette il veleno per topi nelle merendine perché tanto sono per i ragazzi e anche se gli vengono le coliche chi se ne frega.
Esatto.
Cioè, adesso ti faccio un esempio, vogliamo vedere come si ragionava all'estero nei bei tempi andati, cioè negli anni 50-60? Fanteria dello spazio di Henlein è un classico della fantascienza militare, un libro profondo soprattutto nell'ambito della fantascienza sociale più che quella militare.
Certo.
È un testo che ancora oggi è una lettura consigliata nella marina militare statunitense.
Formativo.
Sì, ed è un testo da studiare e commentare presso gli ufficiali dei Marines, viene consigliato in quegli ambiti. Ha vinto il premio Hugo nel 1960 e quel testo, sai perché è fatto così bene? Perché è un progetto nato per gli adolescenti, è concepito per loro, per ragazzi. Per questo per Henlein dovrà essere migliore di tanti altri libri per adulti, perché gli adulti sono meno influenzabili dei ragazzi, i ragazzi più influenzabili, quindi i ragazzi meritano il meglio, l'opposto, è proprio l'opposto del ragionamento che si fa adesso in Italia. Vogliamo mettere come serietà nella fantascienza la Guerra dei Mondi, quello del 1897?
Capolavoro.
È un grande romanzo.
Capolavoro.
Esatto, è un capolavoro. Stilisticamente ancora molto leggibile, una cosa che tantissimi romanzi non riescono ad essere. E come verosimiglianza dell'invasione aliena batte a mani basse tantissima fantascienza successiva. Penso a filmacci come Battle Los Angeles del 2011 o il molto meno scemo Independence Day. Passando al fantasy, il romanzo di Swanwick, La figlia del drago di ferro, nonostante vari problemini di stile e una storia molto migliorabile, ha una comprensione del conflitto di ethos e del concetto di morale di cui parla Wayne Bott in Rhetoric of Fiction, da fare invidia a tanti romanzi mainstream e presunti capolavori letterari. Il modo in cui l'egoismo e le scelte immorali della protagonista ci vengono sempre presentati come l'unica scelta giusta, ovvero la scelta morale nel linguaggio di Booth, fino a quando alla fine non si capisce tutto l'inganno, è un piccolo capolavoro a sé, in un'opera già bellissima per altre cose. Penso al rapporto adulto, crudele, autodistruttivo tra la protagonista e il drago. Un drago che a tutti gli effetti è un bombardiere intelligente ed è un bombardiere che desidera e che ambisce fare il terrorista anarchico. Il tutto in un'ambientazione che piega il mito con grandissima intelligenza e crea una sorta di Stati Uniti del mondo fatato. E altro che Nial col suo drago cliché nel solito pseudo medioevo di cartapesta. Cioè gli editori italiani dovrebbero imparare da quegli americani non solo le cose peggiori, come l'abitudine a seguire le mode partorendo decine di romanzi inutili che finiranno invenduti al 70-80-90%, come è stato per praticamente tutti i romanzi fantasy italiani di autori arrivati dopo Lucio Troisi. Gli editori italiani dovrebbero imparare anche il meglio, ovvero il rispetto verso i generi che all'estero producono capolavori grandi quanto quelli del mainstream, anzi talvolta più profondi, grazie alla possibilità maggiore del fantastico. Cioè, io penso a 1984, oppure un libro bellissimo, il capolavoro per contenuti, anche se non per stile, come Un cantico per Leibowitz.
Dobbiamo salutarti, Marco, un'ultima veramente velocissima battuta.
Chiudere un attimo. Un cantico per Leibowitz, che è un libro profondissimo sul destino dell'umanità, sull'importanza della cultura, sul dramma del suicidio assistito, ed è un romanzo di fantascienza. E gli editori italiani dovrebbero imparare a dare il meglio ai propri lettori per coltivare uno zoccolo duro di appassionati a cui affidarsi. E gli autori non dovrebbero frignare che la gente legge poco e poi fare gli snob intellettuali, eccetera, eccetera, parlando di politica e sociologia. Dovrebbero imparare dai loro colleghi americani a non vergognarsi di essere scrittori e che non c'è nulla di male di parlare di scrittura.
Grazie Marco, alla prossima puntata.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Rieccoci con Carta vetrata, la trasmissione intelligente. Che dici, Sergio Garuffi?
Io dico che secondo me c'è troppa intelligenza nella scrittura. Una volta ho scritto un pezzo proprio sul... Si ispirava a David Foster Wallace, uno dei grandi...
Degli intelligentoni.
Sì, secondo me, ecco, fin troppo. Sì, fin troppo.
E lui viene anche da una famiglia di intelligentoni.
Sì, il padre era cattedratico di filosofia, se non sbaglio.
Hanno fatto il sapientino, hanno fatto loro il giochino.
Cristiano Draghi. Poi si è suicidato, però, Foster Wallace.
Perché bisogna togliersi di mezzo dopo aver dato tanto.
Raffaele Maniga sostiene che gli scrittori di romanzi debbano essere un po' stupidi.
Benissimo, tu rispondi esattamente alla cliché.
Io mi inquadro in questo, non un cliché, insomma, cioè il fenotipo dello scrittore stupido.
E l'editore è completamente idiota, immagino.
L'editore deve solo pubblicare bei libri e non fare domande.
Una specie di timbro.
Bravissimo, così ti vogliamo.
Cristiano Draghi, stai in diretta con noi?
Sono in diretta qui dal Polesine da Rovigo. Ieri sera qui abbiamo avuto una notte bianca, grandi feste.
È finito il solstizio.
Finisce oggi alle 18 a Polesella, al borgo di Santa Maura, che è una parte di Polesella, che è un paese dietro l'argine del Po. È un paese molto carino che consiglio a tutti di andare a vedere. Lì c'è per esempio appunto il borgo di Santa Maura, c'è una locanda e lì vicino c'è una bellissima villa Morosini, ristrutturata da uno di questi pazzi visionari un po' non così pronti a buttare i soldi nel ristorare ville.
E si vede che ce l'hanno però. Si vede che ce l'hanno.
No, ce l'hanno, perché lui è un ingegnere idraulico, poi fa il fotovoltaico e così via. Però
spiegami bene come si fa. Allora devo lasciare il lavoro di editore, fare l'ingegnere idraulico e fare il fotovoltaico, capito?
Ecco, e quelli sono, l'idraulica è finita, il fra un
ma
po'
l'idraulico
o torniamo sott'acqua.
Ah, ecco, ho capito.
Ecco, ci rimettono le botti da caccia per i nobili veneziani e padovani e chiudiamo tutto, perché danno sempre meno soldi ai consorzi di bonifica. No, ma il povero proprietario della villa è povero, ricco proprietario della villa, meno male li spende lì, scusami,
assolutamente.
Cioè, mi sembra meglio lì che in tante altre cose.
Al milionaire che ha chiuso, purtroppo.
Ma sì, ma che serve il milionaire?
Forse una bella villa. Ma è disperato che chiude il milionaire. Dove andrà?
No, la mia tessera di platino non vale più niente.
Ma che avete fatto? Che avete mangiato oggi? Così?
Raccontaci della provocante mammina che voleva creare il terremoto, ci interessa?
No, senti, io devo pagare un debito con la mia mamma, di cui vi ho parlato due o tre volte, che è Laura Draghi Salvadori, scomparsa giusto 3 mesi fa. il 18 di marzo, ma io non ho mai scritto, non ho mai raccolto per scritto certe sue storie di gioventù. E siccome qui si è parlato tanto di terremoto, ve la devo raccontare perché è troppo carina. Parliamo di bambini, bambini di 5-6 anni, non so. Lei con un amico in casa decidono di fare il terremoto. Come pensano da bambini di fare il terremoto? Che se tu butti dalla finestra di casa, dal secondo piano per esempio, una cosa molto pesante, la terra tremerà e la gente griderà terremoto, terremoto. E allora presero la scrivanietta di mia madre, lei e il suo amichetto, altro criminale, e aprirono la finestra e la buttarono giù.
Chi c'era di sotto? C'eri tu, no?
No, non c'era nessuno, per fortuna, ma ovviamente nessuno si impaurì per il terremoto, però perché la cosa non funzionò, c'era questa, a proposito di ingegneria in queste case, non so, di meccanica o come si può dire, di geologia, insomma, infantile, per cui uno pensa se butta una cosa molto grossa la terra trema, no, non funziona così, se a meno non siamo meteorite. E insomma fu molto punita perché la scrivania ne subì un danno veramente severo, ovvero andò distrutta. Non contenta, lei e l'amico decisero anche di tentare l'esperimento Piove Sangue.
Oddio, che cos'è questo? Il macabro, eh?
No, Piove Sangue si fa mescolando in qualche cosa acqua e vernice rossa. Se poi tu butti l'acqua dalla finestra, si suppone che i passanti gridino aiuto, piove sangue. Non fu così. Alla porta si presentò una signora il cui cappotto era coperto di vernice rossa e per mia madre e il suo amico furono momenti molto difficili.
Cristiano, parlavamo al telefono, mi hai raccontato di un fatto un tantino surreale legato all'ecocentro.
Agli ecocentro di qua, gli ecocentro sono i posti dove la gente va e molla tutto quello che è già diviso, insomma si suddivide anche meglio rispetto alla raccolta differenziata normale, no? E lì ci sono tanti spazi diversi dove uno butta il ferro di qua, i computer di là.
Sembra una cosa da filosofia greca, no? Li dividi all'infinito finché non resta più niente, bro.
Sì, ma in questo modo si ricicla per bene, no? Allora, da un po' di tempo qui in Polesine si verifica il caso di immigrati di diverse etnie che
anche romani,
entrano
anche
nel ecocentro e rubano questa roba. Cioè rubano rifiuti. Un caso è stato registrato a Rovigo di uno che era entrato e aveva rubato qualche piccolo computer rotto e dei ferri da stiro apparentemente rotti, con lo scopo si suppone di tentare di accomodarli o di rivenderli o di fare qualcosa del genere. All'Endinara, qui vicino all'Endinara, all'Atene del Polesine, nella discarica delle cogeste invece sono entrati dei rumeni che sono andati a prendersi del ferro e ci stavano riempiendo un furgoncino. Per questo hanno, bisogna dire, tagliato la recinzione, questa non è una buona idea. Sono arrivati i carabinieri e li hanno arrestati, ma per cosa? Per furto. Allora, io sono abbastanza turbato, perché capisco arrestarli perché taglia la recinzione o perché sono entrati in una proprietà pubblica recintata, ma furto di che? Furto di rifiuti? Abbiamo visto il film indiano, no? Come si chiamava, Il Milionario, eccetera, dove ci sono popolazioni che vivono, intere classi sociali che vivono frugando nelle discariche. Insomma, rubare un robo vecchio buttato via a me non pare furto. Non so,
lo so, però se è abbandonato ha, diciamo, una possibilità di essere preso. Se è dato già alla discarica, la discarica le possiede la proprietà e quella proprietà frutta bei soldini perché la discarica poi viene pagata. Quindi in realtà c'è una proprietà privata della spazzatura.
E la monnezza l'ho buttato via io. Diventa dell'ecogest che ho. Vabbè.
Esatto.
Comunque ti devo dire che è un caso che mi turba perché penso.
Ci mancherebbe. Cioè,
voglio dire, non puoi fare nemmeno come per quel vecchietto. Aveva rubato delle caramelle e di pochi giorni fa, notizia di cronaca, però non mi ricordo più dove l'ho letta. Aveva rubato delle caramelle tipo Tic Tac.
Ah, sì, sì.
Il proprietario l'aveva fatto fermare dalla polizia.
Sì,
i poliziotti sono tornati al proprietario e hanno detto: senta, guardi, facciamo una cosa, gli diamo noi 85 centesimi.
Sergio Garuffi conosce il vecchietto.
Sì, no, avevo letto anch'io, mi aveva impressionato. Poi ho letto delle statistiche anche sul fatto, per esempio, che spesso i pensionati con la minima, eccetera, rubano, o meglio, non rubano, prendono il formaggio grana sostituendo le etichette di quelli più grossi e cari, che sono adesive
l'arte di arrangiarsi,
sì. Strategie metropolitane. Sì, sai cosa mi ricorda, Cristiano, il fatto che hai raccontato, diciamo, in questa quasi ridicola situazione legale, quella scena meravigliosa del dottor Stranamore, in cui Peter Sellers, Mandrake, a un certo punto ha bisogno di una monetina per telefonare e scongiurare il disastro atomico chiamando la base di controllo, e chiede al soldato di sparare alla macchinetta della Coca-Cola, al distributore di bibite, per avere le monetine, e quello incespica, si gira e gli dice: ma guardi che poi la società della Coca-Cola le farà causa.
Col disastro atomico. Beh, comunque, io del fatto che ci sia gente che va a rubarsi dei ferri vecchi, dei ferri da stiro vecchi e delle cose così, veramente fa pensare che c'è sempre chi sta peggio di noi, o perlomeno, cioè, veramente, non so, veramente sono turbato, e sto chiedendo ai miei cronisti di sentire qualche avvocato, qualche giurista, per farsi dire come stanno effettivamente le cose, perché se no potremmo fare la giornata dell'ecocentro in cui ciascuno va e piglia quello che gli pare.
Posso dirti che si rubano anche i miei libri. L'ultima volta che sono stato alla Fiera del Libro di Torino, durante la notte avevo preparato i scatoloni, quindi non era denaro, con dentro le poche copie che non ero riuscito a vendere, perché fortunatamente tutto quello che avevo portato era quasi stato venduto. E la mattina dopo non ho trovato più nulla, le scatole aperte e si erano rubati i libri. Quindi c'è anche la cultura che diventa appetitosa, soprattutto per i torinesi, si vede che amano molto
io
leggere.
Adesso vorrei dire che è sacrosanto rubare i libri, non lo faccio, lo faccio per preterizione. Io mi ricordo, Alberto, all'università vigeva questo principio: quando trovavi un libro abbandonato, sai, sotto le panche o sotto le cattedre o lasciati su una panchina per sbaglio, prima, molto prima del cosiddetto book crossing, vigeva il principio aureo: se un libro qualcuno lo ha dimenticato, significa che non lo merita, e quindi te ne appropriavi immediatamente.
Ma non in libreria o una fiera del libro? Spero di no. Questo silenzio è preoccupante.
Qui si apre una questione legale, di quelle suscitate da Cristiano Draghi.
Io devo dirti la verità: se li rubi in libreria, non sono più miei, quindi è problema del libraio.
Guarda, potrei sostenere con molti politici di oggi: ma i libri in fondo sono robaccia che non appartiene a nessuno.
Cristiano, a te la chiusura della nostra puntata.
No, solo cosa posso dire? Guardate, io sono immerso nei miei ristudi di robe di psicologia, stavo leggendo L'anello di Re Salomone di Lorenz, quindi pensate un po'. Sai che voglio chiudere con questo: veramente è un libro del 49, ma è un libro
fantastico. Libro magnifico, Cristiano.
Quindi se è carta vetrata, questa invece è carta morbidissima.
Ora ti immaginerò però uscire di casa seguito da uno stuolo di paperelle.
E ora ci provo con le paperelle.
Chissà se si può fare una classifica dei libri più rubati in libreria.
Come fa?
Magari non coincide con quella dei più venduti, nel senso che si fa, perché c'hanno al computer, sanno esattamente quante copie di questo, quante copie
di
quello.
Da quello che mi dicono, Eric Fromm ancora, l'arte
libri
d'amare.
Piccoli, facilmente trasportabili,
che piccoli,
occultabili.
Magari si scopre che invece Gramellini lo rubano pochissimo.
Siddhartha è
Alberto, se cominciano a rubare i tuoi è segno buono, vuol dire che gli piacciono.
Evviva, allora rubate. Ciao a tutti.
Ciao.